vogliamo aspettare oppure vogliamo cominciare?
Cominciamo.
Dimmi tu i tuoi tempi, cominciamo.
Cominciamo. Tanto.
Va bene. Yeah. Allora, buongiorno a tutti. E qui con noi Marianna, che è di origine siriana. Alcuni di voi la conoscono perché non è la prima volta che viene qui, è stata con noi tanto tempo, e lei ha studiato al biblico, è una biblista, e quindi ci propone adesso questa riflessione, ed è una consacrata virginum presso la diocesi di Roma, immagino, ecco. Quindi ha un suo carico di esperienza e di vita di fede abbastanza forte e particolare. Quindi adesso ascoltiamo e poi adesso lei ci dirà un pochino come ha pensato di articolare la giornata. E quindi lascio a lei la parola.
Grazie. Allora, buongiorno, questo è praticamente il primo di quattro incontri che saranno un po' fatti lungo l'anno, da qui fino a maggio, e abbiamo pensato il programma con Madre Michela, e quindi oggi sapete che è l'anno del Giubileo e il tema principale è la speranza. E quindi abbiamo pensato di fare questi quattro incontri sempre toccando aspetti diversi della speranza, e il tema di oggi sarà la speranza ci invita a svegliarsi. Sarà la giornata organizzata in due meditazioni, adesso una e dopo il pranzo c'è un mezz'ora ancora di preghiera personale, poi c'è la seconda meditazione e poi finisce la giornata con una condivisione, e poi chi vuole può rimanere per una adorazione eucaristica e i vespri. Quindi due meditazioni con seguiti da tempo di preghiera personale, meditazione personale su ciò che abbiamo meditato, riflettuto insieme in queste due meditazioni. I due testi che ci accompagneranno questo giorno, adesso nella prima meditazione ci soffermiamo praticamente su Samuele, il libro di risveglio di Samuele, in 1 Samuele capitolo 3. Invece nella seconda meditazione ci sarà il focus sulle vergini sagge, le 10 vergini nel Vangelo di Matteo. Quindi il tema del risveglio sarà il tema su cui ci soffermiamo oggi. Allora, per cominciare, per favore, avrei bisogno di un lettore che proclama la parola di Dio, e leggiamo insieme questo. Chi non ha la Bibbia può seguire lì, chi ha la Bibbia può. Questa è la CEI, quindi penso che tutti avrete la stessa traduzione. Quindi qualcuno per favore che legge il testo, proclama il testo. Dai Francesca, per favore.
Posso dar seduta?
Sì, sì, ovviamente. Sì, sì.
Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti, e quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: Samuele! Ed egli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi. Egli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: Samuele! Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele, fino ad allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi ha chiamato, eccomi!» Allora Eli comprese che il Signore chiamava il cuore. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e se ti chiamerà, dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!» Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia nella casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li hanno puniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici, né con le offerte». Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però temeva di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio!» Rispose: «Eccomi!» Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla, così Dio faccia a te anche peggio se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto». Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla e disse: «È il Signore, faccia ciò che a lui pare bene». Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Beersheba, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signore si rivelava a Samuele, a Silo, con la sua parola.
Grazie Francesca. Allora, quindi la prima meditazione avrà, come avete visto nelle precedenti slide, il risveglio di Samuele, la chiamata a una nuova vita. E la chiamata di Samuele, un messaggio di speranza. Perché? Perché viviamo in un tempo segnato dalle incertezze, dai conflitti, dalle sfide a livello religioso, politico e sociale. È facile sentire la frustrazione e il disorientamento di fronte a un mondo che sembra smarrito nei suoi valori e nelle sue direzioni. La fede è messa alla prova. La società appare sempre più divisa e la politica sembra incapace di rispondere adeguatamente ai bisogni più profondi dell'umanità. In questo contesto di crisi possiamo sentire una certa lontananza da Dio, come se fosse la sua voce silente e Dio non è più presente. Ma la parola di Dio oggi ci insegna che anche nei momenti più bui, quando sembra che la luce sia scomparsa, Egli non abbandona il suo popolo. Al contrario, E proprio in questi periodi di crisi Dio si fa più vicino, suscitando i profeti e chiamando chi ha orecchie per ascoltare la sua voce. Nel primo libro di Samuele, al capitolo terzo che abbiamo appena letto, troviamo un momento simile di crisi spirituale in Israele, non solo spirituale, ma anche politica. Sapete, Samuele, siamo nel periodo dei giudici, ok? Israele divisa in tribù e ogni tribù ha il suo capo, giudice, e quel libro è proprio marcato da questa caduta continua nell'idolatria, quindi una crisi totale. Il popolo vive nell'ignoranza e nell'indifferenza, e la parola del Signore, come abbiamo letto, sembra rara e le visioni sono scarse, al versetto 1 dice, il capitolo terzo. In questo contesto di crisi, Dio si rivela a un giovane ragazzo, Samuele, chiamandolo per nome, per diventare profeta mandato al popolo. Quindi, Samuele rappresenta un raggio di speranza, un segno che, anche quando sembra che tutto stia crollando, Dio è presente e sta lavorando in mezzo alla sua gente, suscitando nuovi profeti, nuove voci che parlano con coraggio e verità. Questa stessa dinamica possiamo riconoscerla anche nel nostro tempo. Oggi, in mezzo alla confusione, alla difficoltà, Dio continua a chiamare, a suscitare nuovi profeti tra di noi, giovani e adulti, in grado di ascoltare la sua voce e di trasmettere la sua parola. La crisi non è mai un segno dell'assenza di Dio, ma piuttosto diventa l'opportunità per nuova chiamata, per una rinnovata apertura alla sua volontà, per un risveglio spirituale che ci permette di rispondere al nostro tempo con fede e con coraggio. Allora, la meditazione che faremo su questo terzo capitolo è praticamente divisa in quattro punti. Il primo punto, riflettiamo sul tema dell'oscurità e del sonno. Questo episodio che abbiamo sentito si svolge nel buio della notte. L'oscurità materiale rappresenta la tenebra spirituale. Infatti, si dice, la parola del Signore era rara in quei giorni e le visioni non erano frequenti. L'immagine del sonno è al versetto terzo e dell'iniziale cecità di Eli, i cui occhi si erano indeboliti, al versetto 2, esprimono la mancanza di direzione e di discernimento nella vita spirituale del popolo in quel periodo. Pensiamo per contrasto a ciò che si dice di Mosè, che pur avendo 120 anni, in Deuteronomio 34:7, si dice, gli occhi suoi non si erano spenti. Quindi il contrasto tra la figura di Mosè, il vero profeta, colui che è nutrito dalla parola di Dio, colui che guida saggiamente il popolo verso la terra promessa, invece Eli, di cui gli occhi si erano spenti. Quindi Eli è figura di un leadership che ha perso la capacità di percepire la voce di Dio, e il suo sonno è una metafora dell'incapacità di guidare Israele verso una relazione rinnovata con Dio. Infatti, nei tempi precedenti Dio aveva parlato a lungo tramite Mosè, Giosuè, In questo periodo, tuttavia, le comunicazioni divine erano diventate molto rare, probabilmente a causa della corruzione dei leader religiosi e della mancanza di fedeltà del popolo. Comunque il testo si chiude al versetto 21 sottolineando che il Signore parlava a Mosè. O continuava a parlare a Mosè, ancora meglio. In questo modo Samuele viene presentato come una voce profetica. Nel tempo in cui Dio sembrava assente a causa del suo silenzio, Samuele diventa il messaggero di Dio per il popolo. I primi due capitoli di Samuele ci informano che Samuele era un ragazzo dedicato a Dio fin dalla nascita per un voto fatto da sua madre in Samuele 1:11 e viveva e operava nel santuario di Silo sotto la guida del vecchio sacerdote Eli. Quindi il compito di Samuele includeva il servizio nel tempio. E come ben sapete che la tradizione di consacrare un figlio al servizio di Dio era una cosa molto frequente, era una cosa presente, conosciuta nella cultura israelitica. Soprattutto nei contesti di un contesto di preghiera e di voti personali, come quello di Anna. L'attività del giovane Samuele è però un mestiere, più che uno stile di vita religioso. È un mestiere fatto come conseguenza del desiderio di sua madre, più che una scelta autonoma. È un costume socio-religioso in cui egli aderisce con umiltà, ma in esso manca la vera intelligenza di cosa significhi essere richiesto dal Signore. A questo punto, quindi, il risveglio fisico di Samuele, sottolineato in questo testo, indica il passaggio simbolico dalla passività alla responsabilità, dalla condizione di servo di Eli, al versetto 1, e a quella del profeta del Signore, al versetto 20. Il secondo punto interessante in questo testo è quello del sonno come metafora dell'inattività spirituale, dalla passività spirituale. Samuele, quindi, ancora giovane e inesperto, è presentato nel momento in cui è addormentato nel tempio, dove si trova l'arca di Dio, l'arca dell'alleanza, versetto 3. Come sapete, l'arca dell'alleanza, secondo Esodo 26:33 e 40:21, era una cassa di legno, di acacia, coperto da oro e sormontata da due cherubini che con le loro ali formavano una sorta di trono. Secondo Esodo, quindi 25:16 e 40:20, l'arca dell'alleanza conteneva le tavole delle testimonianze, cioè le 10 parole date da Dio a Mosè sul Sinai. Era custodita nel luogo più sacro del santuario e solo i sacerdoti potevano portare l'arca. Numeri 1:50 e Cronache 1:15:2. Quindi questo luogo in cui si trova Samuele è ricco di significato per Israele. È il segno tangibile della presenza di Dio, ma Samuele non ne è consapevole, non ne era consapevole. Egli vive nel santuario e teoricamente sa tante cose di Dio, ma non conosce il Signore e la sua voce. Versetto 7. Questo ci aiuta a capire che il Tempio, pur essendo il centro del culto e della devozione, non è sufficiente per una relazione personale e responsabile con Dio. In questo modo, il dormire di Samuele può rappresentare una condizione di inconsapevolezza spirituale, di torpore, di indolenza nella potenzialità del cuore. Questo sonno spirituale riflette l'esperienza di molte persone che, pur essendo frequentatori di luoghi sacri e abituati a pratiche religiose, non hanno ancora fatto l'esperienza della rivelazione personale e diretta della parola di Dio. Quindi ancora non hanno fatto l'esperienza della nuova alleanza che è basata sul rapporto personale con il Signore. Il sonno di Samuele quindi può essere visto come un stato di passività. In un certo senso Samuele è presente al centro dell'attività religiosa, ma non è ancora sveglio per entrare in una relazione personale con Dio. Infatti, quando Dio lo chiama ripetutamente, come abbiamo visto, egli non sa riconoscere ancora la voce del Signore e la scambia con quella di Eli, correndo a questo ultimo invece di disporsi ad ascoltare direttamente Dio. Questa dinamica si ripete per 3 volte per indicare, da un altro lato, l'insistenza e la pazienza di Dio nell'offrire a Samuele la possibilità di svegliarsi così da conoscerlo in modo personale. Il terzo punto di questa meditazione, quindi, è il risveglio attraverso l'ascolto e l'obbedienza. Il risveglio di Samuele avviene attraverso la mediazione di Eli, che pur essendo cieco e scoraggiato, suggerisce a Samuele la possibilità che sia il Signore a chiamarlo. Il consiglio di Eli è chiaro: se ti chiamerà, dirai, parla Signore, che il tuo servo ti ascolta. Al versetto 9. Quindi, al contrario dei figli di Eli, dove il loro comportamento è descritto nel capitolo 2, da 22 a 25, Samuele ascolta la parola del sacerdote e attraverso di essa incontra Dio. Questo passaggio dal non riconoscimento alla consapevolezza riflette il processo di crescita spirituale. Samuele passa da una condizione di ignoranza passiva all'apertura, all'ascolto attivo della parola di Dio. L'obbedienza dell'ascolto è quindi centrale in questo risveglio. Samuele, pur essendo giovane e inesperto, dimostra una grande prontezza a seguire le indicazioni di Eli. È proprio l'atto di ascoltare e rispondere con disponibilità che lo porta a uscire dal suo sonno. In un certo senso, il vero risveglio spirituale inizia nel momento in cui si è disposti a lasciarsi guidare e si è pronti a rispondere alla chiamata con piena fiducia. Lo svegliarsi così da ascoltare la voce di Dio coincide con la chiamata profetica. Anche Isaia esprime infatti la sua vocazione profetica dicendo: Ogni mattino il Signore sveglia il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Isaia 54, versetto 4. Ben oltre l'evento iniziale della acquisita consapevolezza spirituale, la vocazione si realizza nella durata di un ascolto profetico continuativo. Quindi, in ogni momento, anche nel buio, siamo chiamati ad aprire gli orecchi per ascoltare e obbedire, vivendo della parola del Signore. L'ultimo punto di questa meditazione è il risveglio, porta a una missione. Il risveglio di Samuele non è solo una chiamata personale, ma come sempre nella vocazione profetica, esso ha un significato molto più ampio, perché concerne tutto Israele, anzi tutte le nazioni, tutte le genti, dice Geremia 1:5. Dio quindi gli rivela che sta per compiere un'azione decisiva contro la casa di Eli, un giudizio che avrà un impatto su tutta la nazione. Questa dinamica dimostra che il risveglio spirituale di Samuele porta sempre a una missione, che spesso implica l'annunciare di giudizi divini difficili. Pensiamo per esempio al profeta Geremia che deve annunciare la caduta di Gerusalemme, ma anche a Gesù di Nazaret che ha profetizzato la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Ora, la fedeltà di Samuele nel trasmettere tutta la parola di Dio, così anche fa Geremia e tutti gli altri profeti, per quanto difficile e dolorosa sia, questa fedeltà a trasmettere la parola, tutta la parola di Dio, segna il passaggio alla maturità spirituale. È come se da giovane Samuele fosse promosso al ruolo di adulto, di saggio comunicatore della verità divina. Da quel momento in poi, dice il testo al versetto 19, Samuele crebbe e il Signore fu con lui, ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. La crescita ovviamente non è solo fisica, ma spirituale. È una crescita in sapienza e amore, una crescita in coraggio e generosità. Il risveglio non è un solo fatto individuale, è invece un risveglio profetico che investe di luce tutta la nazione. Infatti Israele riconosce in lui un profeta scelto da Dio, un ruolo che Samuele può assumere solo grazie alla sua prontezza all'ascolto e alla sua obbedienza alla parola. Quindi Samuele in questo caso sostituisce la figura di Eli non tanto come sacerdote, ma come profeta che guiderà il popolo in quel tempo di buio. Quindi sono questi gli appunti che potete meditare in questo tempo. A questo vorrei aggiungere anche qualche parola su il Salmo 57, che vi può accompagnare anche in questa vostra preghiera personale. Leggerete voi dopo il testo, e facciamo in questo tempo di preghiera personale nostre le parole del salmista: svegliati mio cuore. Allora, il Salmo 57 è diviso in due parti da due ritornelli, al versetto che si trovano al versetto 6 e 12. Quindi abbiamo due unità, 2, 5 e 7, 11. La prima unità rappresenta una supplica e poi la seconda è un inno di lode. L'orante invoca l'aiuto di Dio per essere salvato dal pericolo, da un pericolo immanente che simbolicamente viene rappresentato attraverso le figure, le metafore del leone e delle armi, al versetto 5. In questo salmo il verbo principale è il miserere, Hanneni, è una richiesta accurata della grazia divina. L'implorazione non è una mera richiesta, ma si è accompagnata da un'attestazione della fiducia di Dio. La nefesh, l'intera persona, l'anima qua è nefesh, viene tradotto spesso con l'anima, però è l'intera persona, il termine ebraico, è protetta sotto le ali di Dio, che richiamano simbolicamente la sua protezione, ma anche la protezione del Tempio, richiamando quella figura dei due cherubini con i loro ali portano l'arca. Il grido dell'orante quindi si eleva verso Dio, il quale dal suo trono celeste sovrasta e abbraccia l'intera storia umana. Egli interviene per ristabilire l'armonia infranta dall'Empio e giudicando con giustizia e misericordia. Al versetto 6 troviamo questo ritornello che ha il valore di una antifona, che ha anch'esso la funzione della supplica. Sottolinea come la potenza cosmica di Dio non possa rimanere indifferente di fronte all'ingiustizia subita del giusto, fatta dall'empio. E poi la seconda parte c'è il rendimento, quindi Dio salva il suo povero, l'innocente, e questa supplica quindi si trasforma in todà, in rendimento di grazia. Nei versetti 8 a 11 si svolge l'inno di ringraziamento, un vero e proprio canto del cuore. Il cuore dell'orante, ormai liberato dalla paura degli avversari, è saldo. Questo termine nakon è un termine che esprime una condizione interiore nuova, stabile e sicura, frutto della protezione divina, di questa esperienza che l'orante ha fatto con Dio. E poi segue un doppio invito alla lode, il primo rivolto al cuore del salmista, che deve svegliarsi per cantare l'esperienza della salvezza provata, sperimentata. E poi l'altro invito invece agli strumenti musicali, l'arpa e la cetra, simboli della gioia ritrovata. Questi strumenti che erano stati messi da parte nei momenti di calamità si risvegliano con l'alba, accompagnando l'orante nella celebrazione della vittoria di Dio. Quindi il salmo, iniziato nel lamento, nella supplica, si conclude con l'inno e la gioia. Questo passaggio dalla paura alla fiducia è un'immagine potente del cammino spirituale dell'uomo, dalle tenebre alla luce, dalla disperazione alla lode. Possiamo interpretare anche questo salmo in modo in chiavi esistenziali. Gli avversari non solo sono forze esterne, ma possono rappresentare anche i sentimenti negativi che possiamo avere dentro di noi, pensieri e emozioni che non sono conformi al Vangelo e alla volontà di Dio. In questo tempo quindi di silenzio e di riflessione, che va fino al pranzo, siamo chiamati a riconoscerli e ad affrontarli, affinché anche noi possiamo dire: svegliati mio cuore e risorgi alla vita nuova che Dio ti vuole donare. Quindi buona meditazione, abbiamo fino al pranzo e poi anche dopo il pranzo, quindi abbiamo fino all'una e poi il pranzo va...